dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Sull'Onda dell'Italiano, sempre qui in diretta dagli studi di Radio Statale a Milano.
Proprio sull'onda dell'italiano, prendiamolo proprio in parola, oggi c'è un'acquazione, siamo in diretta, sono le 15:57. Nonna, ricordati che tra 3 minuti dovevi prendere la pastiglia della pressione, mi raccomando.
Ciao nonna di Valentina.
Ciao nonna.
Al di là di ogni pronostico, anche stesse conduttrici.
Ma soprattutto, allora, iniziamo subito a ricordare che per chi non ci avesse seguito la scorsa puntata, sicuramente la ragione sarà più che valida. Quindi potete inviarci il certificato medico al nostro indirizzo mail sull'onda dell'italiano @gmail.com. Ricordiamolo sempre tutto attaccato, nessuna parentesi, nessuna virgola, niente. Nessun segno di punteggiatura.
Allora riprendiamo un po' il discorso di quello che abbiamo fatto sabato scorso. Infatti abbiamo fatto una panoramica della diffusione dell'italiano nel mondo, intervistando la professoressa Franca Bosch, che ci ha parlato dei nuovi pubblici dell'italiano. E poi abbiamo ascoltato la nostra Barbara Venere, ex masterina, che ci ha parlato della sua esperienza in Ecuador come docente di italiano.
E se volete anche altri dettagli, siamo sicurissime che è così, potete trovare la scaletta sul nostro sito internet, ve lo ricordiamo, www.sull'ondadell'italiano, senza apostrofi o punti, .wordpress.com.
Sul sito inoltre vi aspettano anche i nostri primi esercizi. Li abbiamo pensati sulla base delle canzoni che abbiamo ascoltato e sono ovviamente divisi per livello di difficoltà. Quindi se siete degli studenti di italiano, stranieri, potete misurare il livello del vostro italiano sul nostro sito.
Se siete anche insegnanti di italiano per stranieri oppure volete diventarlo e siete appassionati della nostra lingua e della nostra cultura, o semplicemente volete saperne di più, allora siete nel posto giusto al momento giusto.
E adesso, prima di cominciare con la puntata di oggi, ricordiamo però di nuovo i nostri nomi. Io sono Valeria.
Io sono Valentina.
E io sono Elena.
E salutiamo anche Giuditta, che ci ascolta da Valencia e ci aiuta tantissimo ogni volta nella preparazione delle nostre puntate.
Salutiamola, ciao Giuditta.
Ciao Giuditta. Ciao. Ma ragazze, partiamo subito perché oggi ci aspetta una puntata ricchissima di interviste, approfondimenti, insomma seguiteci perché la puntata di oggi è imperdibile.
Infatti parleremo di IIC. Allora, subito chiariamo una cosa, non sono né degli antiperetici né una sigla sindacale, bensì gli istituti italiani di cultura. Infatti li abbiamo già citati per i più attenti nella passata, ovvero la prima edizione.
Esatto, in più forse qualcuno già al di fuori di questo ambito ne avrà sentito parlare. Comunque gli istituti italiani di cultura sono uno dei principali strumenti di promozione della nostra lingua e della nostra cultura nel mondo. Sono promossi dal Ministero degli Affari Esteri.
Sono ben 90 e sono ospitati in 61 paesi diversi. Però se volete vedere una mappa dettagliata potete collegarvi al sito del Ministero, che è www.esteri.it.
Allora, innanzitutto vi invitiamo a chiudere gli occhi. Provate ad immaginarlo in questo preciso istante a Rabat, Baghdad, non so, anche a Pretoria, Melbourne, Giacarta, insomma in tantissimi paesi. Si respira un piccolo angolo d'Italia. Ma perché, ragazzi, abbiamo proprio deciso di parlare degli istituti italiani di cultura in questa puntata?
Possiamo dire che perché, oltre a essere, come dicevamo prima, appunto uno dei più importanti strumenti di promozione della nostra lingua nel mondo, sono state anche protagonisti di un evento internazionale che si è da poco concluso, tra l'altro. Stiamo parlando nello specifico della 14ª edizione della Settimana della Lingua Italiana.
È un evento importantissimo che però purtroppo non tutti conoscono, che si è svolto a ottobre dal 20 al 25. E in questa settimana tutti gli istituti italiani di cultura si sono dedicati ad un unico tema proposto dalla rete culturale diplomatica della Farnesina.
Il titolo però, ragazzi, io ho provato una settimana a memorizzarlo, lo devo leggere. Allora, scrivere la nuova Europa, editoria italiana, autori e lettori nell'era digitale. E grazie appunto alla nostra fortuna di essere nell'era digitale, siamo riusciti a contattare e a volare in pochissimi secondi addirittura a Praga.
Infatti, però, i progressi tecnologici non fanno miracoli e infatti ci scusiamo in anticipo per la qualità dell'audio, che non è bellissima, buonissima, ma ci stiamo già attrezzando per migliorare.
Approfittiamo subito per lanciare una raccolta fondi, dona 1 euro per un registratore professionale sull'onda dell'italiano. Ovviamente stiamo scherzando, ci mobiliteremo velocissimamente per prendere delle attrezzature migliori.
Speriamo bene. Tornando a cose serie, comunque, per guardare da vicino gli istituti e rubare qualche retroscena inedito, abbiamo intervistato Giovanni Sciola, che è direttore dell'IIC di Praga, qualche giorno prima dell'inizio della settimana della lingua. La prima domanda che gli abbiamo fatto è appunto quanti sono gli IIC e di che cosa si occupano. Sentiamo un po'.
Sono una rete attualmente di 85 istituti, dipendono da una direzione del Ministero degli Affari Esteri, oltre a un collegamento diretto attraverso i canali istituzionali, diciamo c'è una rete operativa che funziona a livello di area geografica, per cui l'ex Est Europa, il prossimo evento che faremo, tanto per fare un esempio, è un festival di cinema che si intitola Mittel Cinema Fest, una serie di film italiani di quest'anno, appena passati a Venezia, a Cannes, ai festival principali, lo faremo noi, l'Istituto di Cracovia, l'Istituto di Budapest e l'Istituto di Bratislava. Altre volte capita di scambiarsi, diciamo, sulla stessa direttrice geografica, se vi sono mostre o iniziative o anche scrittori che sono diciamo in visita in paesi contigui, è sufficiente spesso banalmente una telefonata del collega che ti segnala questa opportunità e in genere si cerca di lavorare in rete.
Invece il rapporto con la città, con le istituzioni, come è riuscito a organizzare qualcosa insieme?
Questa è la premessa. Noi abbiamo ottimi rapporti, che so, con il Comune di Praga 1, dove si trova anche la porzione della città nella quale stiamo, con il Museo Nazionale, con la Filarmonia, con le università nelle quali si insegna italiano, ma per esempio abbiamo in corso proprio in questi giorni convegni sulla politologia italiana, sull'Italia e la dissidenza cecoslovacca negli anni successivi alla invasione sovietica del 68, e questi li facciamo, che ne so, col Dipartimento di Scienze Sociali, di Scienze Politiche, con i musei della città. Abbiamo a geometria variabile rapporti a seconda del tipo di iniziative che organizziamo, e ovviamente con la comunità italiana imprenditoriale, che qui è piuttosto ricca e attiva.
Quali sono invece gli utenti dell'Istituto Italiano di Praga?
Beh, lo frequentano mediamente ogni settimana 400 persone che vengono a studiare italiano da noi, fasce d'età molto variate, diciamo che dagli studenti universitari che non seguono curricularmente corsi di italiano all'università, ma che arricchiscono, diciamo, il loro bagaglio linguistico studiando da noi, fino ad adulti e anche a terza età. Dopodiché, poiché abbiamo iniziative quali mostre, piuttosto che convegni, conferenze e delle proiezioni cinematografiche, abbiamo un pubblico di, se non italianisti, di persone che hanno un rapporto con l'italiano, che conoscono la nostra lingua e che sono interessati a migliorarne la conoscenza.
Allora, ancora approfittando della sua esperienza di direttore di un istituto di cultura italiana, come si diventa direttore di un istituto?
Oh, caspita, questa è una bella domanda. Non so come provare a sintetizzare una risposta. Io ho un percorso inizialmente di insegnamento, poi di ricerca in ambito storiografico, dopodiché attraverso un concorso superato presso il Ministero degli Esteri ho vinto un posto come lettore all'Università di Pechino, 4 anni a Pechino, 3 anni e mezzo a Aix-en-Provence, ancora mandato dal Ministero nell'ambito, diciamo, della missione culturale italiana, ulteriore concorso primo livello come addetto culturale, e dopodiché, nel momento in cui si fa una prima esperienza in un istituto, come ha detto, in genere una progressione di carriera prevede il passaggio a direttore.
In che punto si trova l'Istituto Italiano rispetto alla città?
Si trova nel quartiere di Malastrana, immediatamente sotto il castello, in una posizione centrale. Ci sarebbe da fare una lunga storia, perché è in qualche modo legata alla presenza degli italiani a Praga da oltre 4 secoli.
Qual è l'aspetto della cultura italiana che più interessa i praghesi o comunque i cittadini cechi?
Si trova interesse a seconda dell'ambiente nel quale si tratta, però diciamo la musica va da sé. Qui c'è una tradizione e una cultura musicale di altissimo livello e con un indice medio altissimo che davvero noi facciamo fatica. Però tutto ciò che è in qualche modo legato alle bellezze architettoniche e paesaggistiche del nostro paese, tenete conto che parte del barocco di Praga è stato realizzato da maestranze, da stuccatori, decoratori, da proto-architetti, chiamiamoli così, italiani. E quindi c'è un gusto per ciò che viene nel nostro paese, che oggi si declina, che ne so, nella disponibilità di avere oggetti di design prodotti in Italia, eccetera. Questo, però, se devo dare la risposta, in primis è battuta la musica. Dopodiché dipende anche dalle generazioni. Qui, per esempio, come paese c'è una grande cultura cinematografica, per cui c'è un'attenzione al cinema italiano. Molta gente conosce, diciamo, la stagione altissima del cinema italiano, dei grandi registi, Antonioni, Fellini, Pasolini e quant'altro. È estremamente stimolante proporre alla società praghese selezioni di film che raccontano anche l'Italia di oggi e il cinema italiano oggi.
Allora, visto che la musica interessa molto, le chiediamo di scegliere una canzone da far ascoltare in onda agli nostri ascoltatori.
Non so se è banale, però è una canzone come risposta, ma è una canzone talmente nota e che ha segnato talmente la storia di questa città, possiamo dire Primavera di Praga di Guccini. Proprio recentissimamente abbiamo fatto una serie di incontri con la televisione ceca su Jan Hus, che è stato un riformatore da 100 anni prima di Martin Lutero, uno dei riformatori della religione, della chiesa, che finì a Rovo, sulla piazza centrale di Praga, quella che viene visitata giornalmente da, non so, decine di migliaia di turisti. C'è un monumento a Jan Hus e mi ha molto colpito che alcuni anziani studiosi di questo fenomeno abbiano citato con grande emozione la canzone di Guccini, che in realtà parla di un altro rogo, che è quello di Jan Palach, ma nella canzone viene citato anche Jan Hus.
E ringraziamo il direttore Giovanni Sciola e direi che non possiamo che accontentare la sua richiesta ascoltandoci Guccini con Primavera di Praga.
Oh, eccoci tornate in studio. Allora, parlavamo della settimana della lingua e dicevamo che il tema di quest'anno era legato al ruolo del libro digitale italiano in Europa.
Infatti, in occasione di questo evento, proprio l'Accademia della Crusca ha pubblicato il libro, a cura di Claudio Marazzini, L'editoria italiana nell'era digitale, tradizione e attualità. Ovviamente scaricatelo, leggetelo, non prima però di avere risposto al nostro fantastico quiz.
Oh, finalmente! Oggi infatti abbiamo preso proprio spunto dal volume di Marazzini che ci diceva Valentina. Nel glossario dei neologismi legati all'editoria digitale ci ha colpito un lemma in particolare, che è bootleg, parola misteriosa.
Non è una parolaccia,
Tranquillizziamo tutti.
Allora, il quiz è il seguente. La parola bootleg si usa per indicare A. la dipendenza femminile da libri elettronici riguardanti calzature. B. un'edizione realizzata in violazione del diritto d'autore. C. la difficoltà a leggere su tablet a causa del fuso orario. E D. l'insieme dei libri digitali dedicati al nostro amato stivale, l'Italia.
Mi raccomando, rispondete subito collegandovi alla vostra e alla nostra pagina Facebook sull'Onda dell'Italiano. Però siamo molto buone oggi e vogliamo darvi un aiuto, l'aiuto da casa. Ascoltate attentamente questo audio.
Sapete dirmi il significato di ebook?
Libro elettronico che si legge su internet.
Print on demand.
A stampa richiesta.
A richiesta. On demand francese, a richiesta.
Va bene.
Ok. Bootleg. Bootleg.
Stivali.
Stivali. Per le gambe.
No.
K-pub. K-E-P-U-B.
Ah no, non lo so questo.
K-E-P-U-B.
Tablet.
Computerino portatile.
Invece quello che parte di cos'era?
Vai a vedere perché così impariamo.
Bravissime le mie studentesse dell'Università della Libertà di Brescia.
Veramente simpatiche, possiamo salutare anche loro intanto che ci siamo. E chissà se si sono informate quando sono tornate a casa a scartabellare sui libri, che pub. Voi lo sapete cosa vuol dire? Io sono seriamente in difficoltà.
Anch'io credo.
Ma infatti bisogna dire che l'inesperienza nell'ambito dell'editoria digitale non riguarda soltanto le persone più mature, bisogna sottolinearlo.
Esattamente, io ne sono un esempio vivente infatti, e a dimostrazione di questo sta per arrivare la nostra Vox Populi.
Che cos'è un ebook?
Una sorta di libro elettronico.
Come se fosse un'email, un libro non cartaceo ma visto su un PC.
È il libro elettronico praticamente, è un tablet nel quale possono essere inseriti più libri.
È la trasposizione digitale di un testo.
È un libro che si può scaricare tramite internet, quindi è un libro virtuale.
Lo usi?
No, perché sono l'antica, preferisco il cartaceo e l'elettronico perché ho paura di toccare qualche pulsante e che poi vada via tutto.
No, io non utilizzo ebook perché non ho ancora avuto la possibilità, però mi piacerebbe.
No, non li leggo. Mi piace l'idea di avere un libro cartaceo.
Diciamo che il passaggio dal cartaceo all'ebook comporta che non c'è più quella sensazione molto sexy di avere il libro in mano, che è una cosa che appaga la vanità del lettore.
Finora non ancora. Il motivo è che ne ho tanti da leggere in cartaceo, però non è escluso che in futuro lo faccia.
No, non lo utilizzo, anche se non avrei nessuna preclusione. Penso che probabilmente in futuro, non dico che possa sostituire il libro cartaceo, però probabilmente prenderà molto piede.
Quindi lo reputi uno strumento utile?
Potrebbe farci risparmiare l'abbattimento di molti alberi, perché chiaramente con l'utilizzo dell'ebook si potrebbe produrre meno libri e quindi meno carta sostanzialmente.
Non c'è questo gran vantaggio sull'ambiente, perché in realtà per costruire un lettore di ebook non si va certo a farlo rispettando l'ambiente, per come lo vendono, cioè sotto prezzo sostanzialmente, perché li vendono praticamente sotto prezzo guadagnando poi sulla vendita dei libri. Più probabilmente costruire un Kindle e fabbricarli inquina di più che tagliare una foresta per farci libri. E poi c'è lo smaltimento, tutte queste cose, quindi si risparmia molto negli spazi, si ha la possibilità di leggere molti romanzi. Ecco, una cosa che capita, almeno a me è capitata personalmente, è di leggere più romanzi contemporaneamente.
È uno strumento che reputi utile comunque?
Sì, molto utile, perché in poco spazio sono raccolti decine di libri, per cui uno se lo può portare anche in giro senza avere peso.
C'è un libro che non leggeresti mai in questo formato, oppure ce n'è uno che leggeresti preferibilmente in formato digitale?
E questa è una domanda difficile, perché leggo praticamente tutto.
Sicuramente testi molto lunghi, quelli non li leggerei mai, ma in linea di massima preferisco però il cartaceo, perché mentre leggo io prendo appunti, quindi sulle book non so se si può fare.
Beh, diciamo che leggerei un libro con tante pagine, in modo che posso portarmelo in giro più facilmente. E non leggerei quelli piccolini.
Hai un aneddoto particolare? Qualcuno ti ha chiesto cosa stessi leggendo in ebook?
No, guarda, in realtà io credevo che, essendo che ho preso Kindle molto presto, quindi non c'era molta gente che in quel momento girava per la città col Kindle in mano, pensavo che sarebbe stato argomento di conversazione, invece sono stato sempre ignorato. Ma questo è un po' uno dei fattori chiave della mia vita, e qui per cui il fatto che avessi un Kindle o che avessi in mano l'Iliade in greco, in realtà sono sempre stato ignorato, per cui non ho particolari aneddoti riguardo al utilizzo di lettori di ebook.
Ecco, come avete sentito, non sono l'unica ad avere le idee un po' confuse, infatti meglio il cartaceo o meglio il digitale. Però a questo punto direi che possiamo sentire la voce di un esperto.
E l'esperto è Gianni Peresson, che è responsabile dell'ufficio studi dell'AIE, cioè l'Associazione Italiana Editori, che ci ha lasciato qualche notizia in più riguardo al libro digitale.
Dici quanti anni ha l'ebook e grosso modo qual è la sua storia?
Come fenomeno di massa possiamo datarlo al 2007, quando Amazon lancia Kindle, che permette di allargare un mercato che già alcuni operatori avevano iniziato a creare. Mi riferisco in particolare a Sony con Nuvo Media, che nel 2004 è il primo effettivo device per la lettura. Il limite di questi primi device o di alcuni altri che addirittura risalgono alla fine degli anni 90 riguardavano il problema delle batterie, il peso e la portabilità della tecnologia stessa.
Invece, a proposito della 14ª edizione della Settimana della Lingua Italiana, l'ebook è proprio il tema specifico. Sa dirci che ruolo ha l'ebook italiano nel panorama internazionale?
Premetto che tutti i dati relativi alla diffusione dell'ebook sono rigorosamente riservati. Il principale operatore, Amazon, non diffonde questo tipo di informazione, e ovviamente, essendo un mercato ad alto livello di competizione, gli altri operatori italiani e internazionali si comportano poi di conseguenza. Per rispondere alla sua domanda, dobbiamo tenere presente come sempre più gli editori, nel momento in cui oggi realizzano una novità o fanno una nuova edizione di un titolo, lo fanno uscire anche in versione ebook, soprattutto per quanto riguarda i titoli di narrativa e i titoli di saggistica di culto, cioè quei testi che non hanno delle particolari complessità a livello di impaginazione. Per questo è stato creato un nuovo standard che si chiama IPAB 3 e che è particolarmente funzionale per gli impaginati complessi che vanno dai libri scolastici al fumetto e alla graphic novel. Questo permette una gestione a livello internazionale di un libro pubblicato da un editore italiano. Quindi un lettore italiano che si trova negli Stati Uniti o uno studente di un corso di italianistica in qualunque università del mondo, da questo punto di vista è particolarmente avvantaggiato rispetto ai suoi predecessori, quindi è una grande opportunità per la diffusione di una lingua come l'italiano e di un'editoria come quella italiana, che hanno come limite un'assoluta coincidenza tra il mercato e l'area linguistica di appartenenza.
Oh, finalmente abbiamo le idee un po' più chiare, direi. Purtroppo la puntata di oggi è fittissima di interviste, c'è da dire, quindi chi volesse sentire l'intervista integrale a Gianni Peresson, vi invitiamo a sfruttare il nostro sito, che è www.sullondadellitaliano.wordpress.com, e qui potete scaricare anche l'intervista e ascoltarvela tutta.
Bene, però ricordiamo anche la pagina Facebook, perché vediamo che oggi i nostri ascoltatori sono un po' pigri. Il quiz vi sta aspettando, è lì, fermo, immobile, dovete solo fare un piccolo click.
Però adesso recuperiamo il filo del discorso,
certo,
ragazzi.
Certo, ovviamente, e facciamolo ovviamente con il quiz di puntata. Prego Valeria, a te l'onore di casa.
Eccoci qua. Allora, la parola bootleg si usa per indicare A. la dipendenza femminile da libri elettronici riguardanti calzature. B. un'edizione realizzata in violazione del diritto d'autore. C. la difficoltà a leggere su tablet a causa del fuso orario. D. l'insieme dei libri digitali dedicati al nostro amato stivale, l'Italia.
Benissimo, vi lasciamo ancora un po' di tempo per pensare ovviamente alla risposta e nel frattempo ritorniamo al libro elettronico con un'altra intervista. Questa volta i nostri microfoni sono entrati addirittura in una casa editrice nativa digitale, quella di Prospero Editore.
E lasciamo la parola al direttore Riccardo Burgatti, appunto di Prospero.
Grazie Riccardo di essere qui con noi. Prospero Editore è una creatura giovane, così come lo sono il suo fondatore e i suoi collaboratori, e ricordiamo infatti che la vostra età in media è di circa 30 anni. Riccardo, come e quando nasce Prospero Editore? E soprattutto perché la scelta di pubblicare solo ebook?
Prospero Editore è nata nel 2013, abbiamo fatto le prime pubblicazioni verso maggio e quindi ad oggi ha un anno e poco più, e la scelta di pubblicare solo gli ebook è stata dettata dalla presa d'atto che oggi rappresentano il futuro della letteratura nella forma libro.
Quali sarebbero i vostri criteri editoriali?
Per ora abbiamo pubblicato prevalentemente letteratura, ovvero romanzi, poesie, racconti. Prevediamo in futuro di allargare le nostre pubblicazioni anche con collane scientifiche. Fortunatamente il nome Prospero, che viene dalla tempesta di Shakespeare, Prospero era un mago, dentro a questa figura ci può stare di tutto, quindi noi possiamo giocare con questo nome sia per il lancio degli esordienti, perché Prospero è qualcosa che rimanda a questo concetto, sia sulla figura del maghetto per i bambini, più avanti anche per i testi scientifici, perché Prospero era una persona di cultura, lui si muoveva con i suoi libri, anche se nel nostro caso appunto sono degli ebook.
Se prima si regalava un libro di carta, oggi si regala molto volentieri anche un buon acquisto per iTunes, quindi credi che le vecchie strutture editoriali siano in grado di metabolizzare rapidamente il cambiamento? O secondo te è necessario un passaggio generazionale e quindi anche di testimone?
Il passaggio generazionale è già in corso, che è la cosiddetta generazione dei nativi digitali, tra meno di una decina d'anni sarà adolescente, quindi potenzialmente lettore. Da questa generazione è connaturata la nuova tecnologia. Io vedo le mie nipotine, loro hanno 3 anni, 4 anni e sanno già perfettamente usare telefoni, il computer. Io invece mi ricordo che verso i 7-8 anni era un'emozione usare il telefono fisso, che è una cosa, un oggetto misterioso dei grandi.
Quindi ci sentiamo già un po' vecchi.
Sì.
Il superamento del confine, avvenuto appunto grazie al digitale, secondo te ha aiutato o danneggiato il testo letterario?
È un passaggio rischioso, nel senso che i nuovi social network, la possibilità di fare del self-publishing, che è una moda recentemente, rischia davvero di essere dannosa, perché viene meno l'autorità di qualcuno che legge e dà quindi autorevolezza al testo e aumenta spropositatamente il numero di persone che pubblica e diminuisce il numero delle persone che legge, cioè paradossalmente tutti scrivono e nessuno legge.
Vuoi regalarci qualche anteprima su altre iniziative future, nuove uscite di libri?
Allora, innanzitutto il concorso letterario, poi anche una nuova collana scientifica che si riguarderà tra le altre cose anche testi di studi sull'esoterismo e si chiamerà Prospero Sofia.
Che cosa diresti a tutte quelle persone le quali non rinuncerebbero mai assolutamente all'odore della carta e alla sensazione delle pagine sotto alle dita?
Almeno dagli anni 50 ad oggi, quando si annusano i libri è colla di bassa qualità, non è la rilegatura cinquecentesca. E poi che è un passaggio, quello che stiamo vivendo oggi, che si è già presentato in passato, è un momento dove il supporto di lettura cambia, quindi si passa dalla stampa al file, al digitale, ma qualche cosa di simile avveniva già nel fine 400, quando si incominciava a introdurre la stampa. I copisti prendevano in giro gli stampatori perché loro ci mettevano pochi giorni a produrre tante copie, gli stampatori invece ci mettevano un mese a fare i loro esemplari. Quindi poi con il tempo ha dato ragione alla nuova tecnologia e qualcosa di simile sta avvenendo adesso. Oggi si dice ma non è poetico, ma non si tocca eccetera, però è verosimile che la tecnologia andrà a coprire tutti questi vuoti.
Benissimo, ringraziamo il direttore di Prospero Editore e vi ricordiamo che per avere maggiori informazioni sul concorso internazionale, scaricare il bando e avere qualche notizia in più proprio su Prospero Editore, vi invitiamo a collegarvi su www.prospereditore.com.
È arrivato il momento della rubrica Masserini in giro per il mondo. Oggi ragazzi abbiamo la testimonianza di Luisa Franzini.
E direi che non potevamo che chiedere l'intervista. Infatti Luisa Franzini ha svolto il tirocinio durante il Master Promo Italy all'Istituto di Cultura di Haifa in Israele. Ebbene sì, anche in Israele ci sono molti studenti di italiano. Sentiamo un po'.
Dov'è che ha scelto di svolgere il suo tirocinio formativo durante il Master Promo Itals?
Io ho scelto di svolgere il mio tirocinio ad Haifa, in Israele, perché ero molto interessata all'aspetto linguistico di questa particolare area. Israele per gli utenti proprio che frequentano i corsi dell'Istituto Italiano di Cultura è un'area molto composita, proprio perché esistono sia studenti arabofoni, sia studenti ebraicofoni. Allora, arabofoni chiaramente hanno come lingua madre l'arabo, quindi la lingua degli affetti parlata in casa è l'arabo, ma al di fuori del proprio piccolo paese vi è poi tutta la struttura sociale e politica che è in ebraico, quindi gli studenti arabi israeliani devono imparare fin da piccoli, quindi dalla scuola elementare comunque, a parlare anche l'ebraico. Poi c'è la realtà degli studenti ebraicofoni, quindi ebrei israeliani, e loro invece parlano l'ebraico ma spesso non conoscono l'arabo, e a me interessavano le loro strategie di apprendimento e poi anche tutte le dinamiche socioculturali che ne derivavano.
Che cosa spinge appunto questi studenti a studiare l'italiano? Che cosa li avvicina all'Italia?
Allora, principalmente dunque un interesse culturale. L'Italia comunque è considerata proprio un bel paese, un paese molto interessante, e anche proprio per lo studio. Molti di questi studenti verranno in Italia nelle facoltà di, soprattutto di medicina e di architettura.
Il centro di cultura italiana ad Haifa, la pronuncia non sarà perfetta, no, come la sua, organizza corsi, attività extradidattiche, si può anche visionare il sito internet molto molto ricco di materiali, ma sì. Ci può raccontare appunto la sua esperienza in presa diretta? Che cosa ha organizzato il centro di cultura? cultura durante il suo tirocinio e i corsi che aveva attivato?
Allora, erano attivati circa 12 corsi quando io ero giù, di tutti i livelli, quindi dal primo livello fino a livelli più avanzati, addirittura un C1. E poi ci sono i corsi che iniziano ad aprile di preparazione proprio alla Mechinà, questo esame preparatorio per gli studenti che intenderanno accedere alle facoltà di medicina. Quindi ci sono materie prettamente scientifiche che vengono insegnate in italiano. Quindi questo è molto importante proprio perché poi gli studenti sosterranno l'esame PLIDA o CELI, quindi per l'accesso che certifica la conoscenza dell'italiano e proprio per l'accesso a questa università in Italia. Quindi l'obiettivo di questi studenti era venire in Italia e anche i corsi proprio sono strutturati affinché lo studente impari subito come comunicare nel migliore dei modi, a farsi capire, e proprio per questo il metodo didattico è molto improntato alla comunicatività. Quando mi hanno introdotta alla classe non mi hanno presentata loro formalmente, ma hanno proprio fatto un brainstorming subito con i ragazzi dicendo: secondo voi lei chi è? Cosa è venuta a fare qui? No? Allora i ragazzi formulavano ipotesi, addirittura un agente segreto, insomma, per cui alla lavagna poi l'insegnante trascriveva ogni loro ipotesi, quindi nome, professione, anni, anche sposata, non sposata. Questo ha suscitato tantissima curiosità, ecco, anche l'aspetto socioculturale, perché era stranissimo che una persona di 36 anni non fosse ancora sposata, no? Ma come mai così? Ecco, comunque si è abbassato subito il livello proprio di distanza tra insegnante e discente.
Che cosa non è riuscita mai a dimenticare?
Dicevo prima che sono partita con un interesse di studio sulla lingua e invece mi porterò sempre proprio il rapporto sia con le insegnanti che con i ragazzi, perché veramente loro mi hanno detto che io ho portato proprio una ventata di aria fresca. Loro, io continuavo a dire, voi non vi rendete conto di quanto voi mi avete arricchito, ma non soltanto proprio sul piano formale dell'apprendimento, delle metodologie didattiche, ma anche proprio dal lato umano, perché accanto alle lezioni c'era poi tutto l'aspetto, diciamo, socioculturale, scientificamente parlando, in cui i ragazzi si sono fatti conoscere, quindi è stato proprio bello questo, un'accoglienza veramente totale.
Questa sua esperienza potrebbe essere anche vissuta da un insegnante che non conosce la lingua araba?
Sicuramente conoscere l'arabo o l'ebraico aiuta, sicuramente, però secondo me, e anche parlando con le stesse insegnanti, anche chi non conosce queste due lingue, anche per chi non conosce queste due lingue, questa potrebbe essere un'esperienza molto formativa proprio, perché comunque gli insegnanti usano anche il metalinguaggio propriamente italiano, e quindi avere un insegnante che parla o solo in italiano, aiutato dall'inglese certo, secondo me è produttivo, non è per niente invalidante.
Benissimo, da Speranza quindi possiamo anche partire per AIFA domani.
Sì, io ci tornerei se potessi.
No, ma davvero, se potesse ritornare domani ad AIFA con un iPod, con una sola canzone italiana, che cosa sceglierebbe?
Porterei dall'Italia la canzone di Caparezza, Goodbye Malinconia, perché veramente sarebbe proprio bello dire goodbye malinconia, ma proprio anche noi italiani abbandonare questa malinconia, questo senso di che tutto va male, ma è comunque invece di essere costruttivi, anche se ok siamo forse in uno dei periodi più difficili, però c'è comunque possibilità. Ecco, lei mi chiedeva prima che cosa hanno lasciato in lei questi ragazzi, questi insegnanti: la voglia anche di produrre, proprio di fare qualcosa, un piccolo di costruttivo, ecco, di non portare distruzione. È paradossale, per cui uno dice da Israele, comunque no, lì c'è proprio una voglia di vita, di vitalità, di attività,
e con queste note positive di Speranza la ringraziamo e la salutiamo.
Grazie a voi.
Grazie a Luisa Franzini.
Ringraziamo ancora Luisa Franzini per la sua disponibilità. Tra l'altro, ragazze, non sarà l'unica volta in cui parleremo di AIFA, infatti nelle prossime puntate ci collegheremo con Paola Dallago, che è la coordinatrice didattica dell'Istituto Italiano di Cultura proprio di AIFA.
Benissimo, però adesso siamo arrivati alla tesissima soluzione del nostro quiz. Siete pronti? Abbiamo visto che avete risposto e adesso lasciamo la parola a Valeria.
Allora, vi ricordo il nostro quiz. La parola bootleg si usa per indicare A. la dipendenza femminile da libri elettronici riguardanti calzature, B. un'edizione realizzata in violazione del diritto d'autore, C. la difficoltà a leggere su tablet a causa del fuso orario e D. l'insieme dei libri digitali dedicata al nostro amato stivale. Pronti? Curiosi?
Cosa sarà?
Allora, la parola bootleg si usa per indicare un'edizione realizzata in violazione del diritto d'autore.
Facciamo subito i complimenti ai tre ascoltatori che hanno cliccato sulla risposta giusta. Complimenti.
Bravissimi. Sperando che non abbiano spiato.
Ma sicuramente no, non si rifà lo stesso errore due volte.
Speriamo.
Bene ragazze, però anche per questa puntata siamo arrivati alla fine. Mi dispiace. Però noi siamo già proiettati verso la puntata di sabato prossimo. Ci stiamo già lavorando e vi possiamo anticipare che parleremo di musica.
Voi però in questa settimana, se volete tenervi aggiornati nell'attesa della nostra puntata sulla musica, potete e dovete assolutamente continuare a seguirci su Facebook alla pagina Sull'Onda dell'Italiano, Radio Statale. Sull'Onda dell'Italiano vi ricordiamo senza apostrofi e senza punti.
Esatto. E poi sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com, dove troverete anche gli esercizi legati a questa puntata.
Ne approfittiamo subito per ringraziare i 213 ascoltatori che hanno voluto omaggiarci cliccando un bel mi piace sulla nostra pagina. Un saluto a tutti da Valentina,
Valeria,
Elena.